nutrigenomica, digiuni intermittenti, cicli circadiani e matematica intestinale. Da tempo è iniziata la nuova era della nutrizione. Specialisti di tutto il mondo sono impegnati in ricerche che stanno rivoluzionando le nostre conoscenze sul cibo e sulle malattie collegate, come quelle di cui ha dato conto il recente forum organizzato dalla Fondazione IPSA di Lugano il mese scorso a Milano dal titolo «La nuova era della nutrizione dai meccanismi molecolari alla salute umana». Convegno cui hanno preso parte 8 fra i migliori specialisti internazionali provenienti da Stati Uniti, Israele, Germania, Spagna e Italia. A cominciare da Giuseppe Pelicci, direttore del Dipartimento di Oncologia Sperimentale presso l'Istituto Europeo di Oncologia, i cui studi si concentrano essenzialmente sulla genetica della leucemia e del cancro al seno, ma che conduce anche un programma di ricerca sulla nutrizione chiamato Smart Food, cibo intelligente.
Smart Food è un programma di ricerca sulla nutrizione. Parte dal presupposto che negli ultimi 10-15 anni sono stati mappati delle vie genetiche le quali regolano la durata della vita nei mammiferi, topo, scimmia e verosimilmente anche nell'uomo. In buona sostanza noi abbiamo dei geni che se attivati prolungano la vita e altri geni che se attivati anch'essi accorciano la vita, inducono invecchiamento. I primi sono attivati dalla mancanza di energia, dalla mancanza di cibo. Ed è una cosa logica durante l'evoluzione, quando gli animali erano senza nutrimento, l'organismo si è abituato a assumere un metabolismo che prolunga la vita, rimanda la riproduzione a tempi migliori. E abbiamo altresì dei geni, che sono la controparte, che se invece si attivano accelerano l'invecchiamento e riducono la vita. Ora non ce la possiamo prendere con l'evoluzione perché questi geni in realtà sono attivati per una serie di motivi quando c'è un eccesso di cibo, c'è una situazione come la nicchia ecologica nella quale si trova la nostra specie di abbondanza di cibo. Quindi è un po' più nostra responsabilità se si attivano questi geni. Ora c'è un modo per attivare e disattivare questi geni in maniera benefica per l'umanità, per i mammiferi in generale, che è denominata restrizione calorica. In tutte le specie dove è stata testata, se riduce la quantità di cibo, logicamente con quello che le ho detto, si attivano i geni della longevity e si spengono i geni dell'invecchiamento e si prolunga la vita. Ma la cosa più importante è che si riduce l'incidenza e la gravità delle malattie associate all'invecchiamento. La domanda adesso è: esistono delle situazioni, delle modalità con le quali noi possiamo agire su questi geni senza caloric restriction? La risposta è sì su tre versanti. Da una parte genetico, va bene, togliendo e attivando questi geni.
Ma Giuseppe Pelicci, è fattibile?
Sì, nel modo con cui l'abbiamo scoperto negli animali da laboratorio è fattibile, nella specie umana naturalmente non lo è. Secondo, con dei farmaci. 3-4 anni fa è iniziata questa era con un lavoro storico dove si è dimostrato che l'inibizione con un determinato farmaco, la rapamicina, di uno di questi geni che si chiama TOR nel topo ha prolungato la vita come faceva la caloric restriction. Ma la cosa sorprendente è che esistono molte sostanze naturali contenute nei fiori e nei vegetali, le quali agiscono su queste vie genetiche, che sono per lo più vecchie conoscenze, perché sono cibi che sono molto popolari nelle tradizioni di vari popoli nel mondo. Quello che si è scoperto è che all'interno di questi cibi, la curcuma, ce ne sono tanti, pepe, c'è i cavolfiori, c'è il caffè, c'è il cacao, ce ne sono, quale dirò, centinaia. Ci sono delle molecole che il laboratorio, da sole, purificate quindi, hanno effetti su queste vie genetiche che mimano quello che le dicevo prima dei farmaci. La cosa interessante è che, risultati ancora preliminari perché è da pochi anni che ci si lavora, i cibi corrispondenti hanno i medesimi effetti. Per esempio noi abbiamo pubblicato un paio di anni fa che l'arancia rossa che contiene la cianidina, che è una di queste sostanze, ha degli effetti molto importanti su alcuni fenotipi dell'invecchiamento. E questo l'abbiamo chiamato smart food. Sono smart queste molecole, sono smart i cibi che le contengono. Quindi si è aperta una prospettiva, che è uno dei capitoli della nutrigenomica, per cui cibi selezionati che contengono molecole specifiche possono interagire con i geni della longevity e dell'invecchiamento e che possono avere degli effetti benefici sulle malattie associate all'invecchiamento. Quindi Smart Food cosa fa sostanzialmente? Studia queste sostanze in forma purificata e cerca di capire quanto, e quindi cataloga gli effetti su queste vie genetiche, cerca di capire quanto l'uso dei cibi che li contengono possa essere altrettanto benefico su fenotipi rilevanti, come le dicevo.
Quindi si potrebbe mangiare tanto, magari anche in maniera poco ragionevole, però mangiando determinati cibi si evitano gli effetti negativi del troppo cibo, del cattivo cibo?
Sì, in un certo senso sì. Io direi, andiamo per gerarchie di principi. Il primo principio è che non bisogna mangiare tanto, e questo non come era solo come raccomandazione sana di una mamma, ma perché il sovrappeso e l'obesità sono responsabili di un aumento del 15-20% di cancro e della maggior parte delle malattie cardiovascolari che affliggono l'anziano. Per cui obesity e sovrappeso, non importa in quale salsa, in quale condizione, devono essere assolutamente vietate. Non c'è nessuna scorciatoia rispetto al fatto che quelle due condizioni favoriscono patologie umane molto gravi. Detto questo, è vero che non tutti i cibi appaiono uguali nel esercitare i loro effetti benefici sulla salute. Alcuni cibi sono più benefici di altri perché contengono delle molecole che agiscono su geni che sono i medesimi sui quali agisce la restrizione calorica, che però purtroppo non è facilmente applicabile alla nostra specie.
La restrizione calorica, dice Giuseppe Pelicci, non è facilmente applicabile alla nostra specie, così onnivora e bulimica. Eppure i suoi effetti sulla salute degli individui sono ormai comprovati e indiscussi. E di questo si è parlato molto nel forum milanese con due specialisti in particolare. Il primo è il germanico Andreas Michelsen, professore di medicina clinica complementare al Charité University Medical Center di Berlino. Il suo studio si è da sempre concentrato a livello clinico-scientifico sulla medicina mente-corpo, meditazione, yoga, riduzione dello stress, sulla medicina nutrizionale, sui metodi di depurazione e sul digiuno terapeutico, di cui è considerato uno dei massimi esperti.
Ja, viele Krankheiten, das wissen wir, entstehen ja heute durch zu viel Essen, durch
Oggi sappiamo che molte malattie insorgono in seguito a una cattiva alimentazione o a un'alimentazione eccessiva e continua. Ecco perché attraverso il digiuno è possibile per il corpo ritrovare un equilibrio e uno stato di salute. Dal punto di vista medico e scientifico, vediamo che molti sistemi del corpo, sistemi ormonali e cellulari, migliorano durante il digiuno. Questo spiega, per esempio, perché in malattie come il diabete, i reumatismi, l'alta pressione e altre, il digiuno è così benefico.
La scienza ha dimostrato che digiunare ha effetti curativi e di potenziamento della salute anche importanti. Le ricerche, per esempio, del biologo cellulare Walter Longo, professore di biogerontologia e direttore dell'Istituto sulla longevità all'University of Southern California, hanno dimostrato che un digiuno di 72 ore può rinnovare completamente il sistema immunitario. Ma come funziona esattamente?
Ja, wir müssen da ein bisschen differenzieren. Also ich kenne Walter Longo gut und wir arbeiten viel zusammen.
Bisogna differenziare. Conosco bene le ricerche di Walter Longo, lavoriamo molto insieme. Intanto va detto che i suoi esperimenti sono stati finora condotti su animali. Inoltre non sappiamo ancora quale tipo o tecnica di digiuno sia il più adatto per questa o quella malattia. In Germania, ma anche in Svizzera e in Austria, abbiamo avuto esperienze importanti relative al digiuno periodico, della durata da 1 a 2 settimane. Poi c'è la tecnica per cui si digiuna solo 2 o 3 giorni, tecnica che ha peraltro descritto Walter Longo. Queste ultime le impieghiamo con successo nella chemioterapia, per esempio. Ma c'è anche la possibilità di digiunare un po' ogni giorno, saltando la colazione, o cenando un po' prima, per esempio, in modo da dare al corpo una pausa di almeno 14 ore, così che si possa rigenerare.
täglich eine Pause von möglichst 14 Stunden zu geben, wo er sich jeden Tag fastend regenerieren kann.
Quindi si tratta di un digiuno parziale o intermittente?
Also es kommt einfach auf die Zeitdauer an. Wenn wir nicht essen, fasten wir.
Dipende dalla durata. Ogni volta che non mangiamo, in fondo stiamo digiunando. Di notte digiuniamo, per esempio. Il digiuno è una cosa che possiamo impostare noi. Possiamo digiunare per 14 ore, per 3 giorni, così come per 2 settimane. Quando digiuniamo più a lungo, per più giorni o settimane, anziché smettere completamente di mangiare, è meglio assumere piccole quantità di nutrimento, per lo più sotto forma di succhi o qualcosa di vegano, frutta o verdura, ma solo un pochino, non troppo.
Eine kleine Menge Nahrung zu sich zu nehmen, meistens in Form von Säften oder von etwas veganem Obst oder Gemüse, aber nur ein bisschen, nicht zu viel.
E il dottor Michelsen nell'ospedale di Berlino, in cui lavora come primario l'Immanuel Krankenhaus, ha seguito con successo più di 20.000 pazienti che si sono sottoposti a diverse forme di digiuno sotto controllo medico.
Ja, an meiner Abteilung in Berlin behandeln wir jedes Jahr tausende von Patienten mit Fasten.
Sì, esatto. Nel mio reparto a Berlino trattiamo migliaia di pazienti con il digiuno, con malattie come diabete, reumatismi, alta pressione, ma anche emicrania o dolori cronici, abbiamo un certo successo e possiamo vantare circa 20.000 successi.
Wir schauen jetzt auf eine Anzahl von mindestens 20.000 Patienten zurück.
Ma gli abbiamo chiesto: tutti i tipi di malattie possono essere curate attraverso il digiuno?
Nein, es ist auch nicht so, dass wir immer heilen. Wir verbessern oft die Krankheiten. Diabetes.
No, in realtà attraverso il digiuno non sempre curiamo i pazienti. Spesso miglioriamo le loro condizioni. Il diabete può essere curato, mentre i reumatismi possono essere solo migliorati. E nei casi di sclerosi multipla assistiamo a dei leggeri miglioramenti. Ma altre malattie, come la demenza, le possiamo solo prevenire. Quando sopraggiungono è già troppo tardi. Ogni malattia deve essere considerata a sé. I casi in cui la malattia può essere curata o ridotta drasticamente sono soprattutto l'alta pressione e il diabete. In questi casi i malati fanno un digiuno di una settimana, a cui poi segue un digiuno a intervalli, con 14-16 ore di digiuno al giorno. Nella maggioranza di questi casi la malattia viene curata, dunque debellata. Invece nei casi di malattie reumatiche infiammatorie o sclerosi multipla assistiamo solo a miglioramenti. La malattia rimane e servono i medicamenti che si userebbero in circostanze normali, sia pure in dosi meno elevate.
Aber die Krankheit bleibt. Wir brauchen die Medikamente dort genauso wie vorher, aber in einer geringeren Dosis.
A questo punto ci si chiede, e lo abbiamo chiesto anche al dottor Michelsen, il digiuno è benefico solo in caso di malattia o può avere effetti positivi anche su individui sani?
Ja, das zeigen mehr und mehr wissenschaftliche Daten.
Sì, certamente. Numerose evidenze scientifiche mostrano sempre di più che la migliore forma di digiuno è quella preventiva. Gli esperimenti sugli animali mostrano come gli animali che digiunano regolarmente, che non mangiano in continuazione come noi, tendono a non contrarre le malattie sopracitate: diabete, alta pressione, diversi tipi di tumore, eccetera. Questo sarebbe il nostro obiettivo per gli uomini.
Die kriegen Erkrankungen wie Diabetes, Rheuma, Bluthochdruck, viele Krebsarten gleich gar nicht. Und das wäre natürlich das Ziel.
Certo, il dottor Michelsen, con i suoi metodi di depurazione e di digiuno terapeutico, sembra un po' un salmone controcorrente, considerato anche come mangiano di solito i pazienti negli ospedali, magari dopo un intervento anche importante, carne, pasta, dolci. Esattamente ciò che anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità sconsiglia caldamente.
Sì, si potrebbe dire che è uno scandalo. Gli ospedali dovrebbero essere il luogo in cui tutto viene fatto per promuovere la salute. Invece il fatto che gli ospedali non servano cibo sano e che spesso ne servano troppo è una costante un po' dappertutto, in Italia, Germania, eccetera. Così come lo è il fatto che non tengano in nessun conto il fatto che la scienza ha ormai chiaramente dimostrato che la carne e lo zucchero non sono alimenti sani. Nel menù degli ospedali c'è infatti quasi sempre carne e zucchero.
Wissenschaft ganz klar sagt, dass Fleisch und Zucker nicht gesund sind. Und wenn wir uns ein Krankenhausessen anschauen, mit großer Sicherheit ist Fleisch und Zucker dabei.
Ma come mai questo si verifica?
Ja gut, ich glaube, ein großer Kritikpunkt an der Medizin ist, dass wir haben jetzt viele Jahrzehnte, wo die Forschung nur durch die Industrie finanziert wurde.
Beh, un grosso punto critico della medicina è che da diversi decenni la ricerca è finanziata dall'industria. Non ho nulla contro le case farmaceutiche, questo è molto importante, ma questa circostanza ha come conseguenza che nella medicina solo operazioni e medicamenti vengono considerati seri, importanti, e non l'alimentazione, il che è ovviamente errato. L'alimentazione ha un'importanza di gran lunga maggiore dei medicamenti, ma questa influenza delle case farmaceutiche ha diffuso l'idea contraria.
Aber dieser Einfluss der Industrie hat viele Ärzte glauben lassen, dass das nicht mehr wichtig ist.
E dunque, Michelsen è pessimista o ottimista? Pensa che cambierà qualcosa nel futuro prossimo?
Ich bin partieller Optimist.
Sono parzialmente ottimista. Il mio ottimismo risiede nel fatto che i dati scientifici vengono sempre più comprovati e questi ci dicono che una corretta alimentazione, un'alimentazione vegetariana e il digiuno sono benefici in ampi settori della medicina. Sono però anche realista. Il fatto che con l'alimentazione sana e con il digiuno, con questo tipo di medicina non si guadagni molto, durerà ancora molto a lungo. Manca ancora del tempo prima che queste tematiche ottengano il giusto risalto.
Ich bin aber auch realist, dass ich mit dieser Medizin nicht viel Geld verdienen lässt, wird es noch lange, lange dauern, bis sie ihren Stellenwert wirklich erhalten wird.
Un'ultima domanda al dottor Michelsen circa le controindicazioni, se ve ne sono, del digiuno.
Ja, es gibt Kontraindikationen des Fastens.
Sì, ci sono controindicazioni. Chi ha problemi di alimentazione come l'anoressia o la bulimia dovrebbe evitare il digiuno, così come chi è sottopeso e chi ha malattie che lo provocano. Anche bambini e donne incinte non dovrebbero digiunare. Per il resto non ci sono molte controindicazioni. Si può vivere fino a 100 anni e continuare a digiunare.
Aber ansonsten gibt es nicht viel Kontraindikation. Man kann bis zum 100. Lebensjahr und darüber fasten.
Insomma, da Gesù Cristo a Gandhi le virtù del digiuno sono note dalla notte dei tempi. E ora anche la scienza ha dimostrato che non mangiare o mangiare meno ha effetti curativi e di potenziamento della salute. Altri studi vengono focalizzati invece sui rapporti fra l'assunzione di cibo e i ritmi circadiani. La vita sulla Terra, lo sappiamo, è questione di ritmo. Il giorno e la notte, le stagioni, i cicli lunari. E il nostro organismo si è adeguato a questa ritmicità con tutta una serie di orologi interni. Quelli che ci fanno alzare la mattina dopo il sorgere del sole e andare a dormire quando è buio. Ma non solo. Il nostro organismo, infatti, per funzionare, mette in atto continuamente tutta una miriade di processi che necessitano di tempi diversi. Anche le cellule, per riprodursi, hanno un loro orologio e guai sgarrare. Negli ultimi anni, in particolare, sono stati condotti vari studi per scoprire il legame tra gli orologi circadiani, l'alimentazione e la salute. Tra i massimi esperti in questo settore vi è anche Sachidananda Panda, professore presso il Salk Institute Biology Laboratory di La Jolla, in California, tra i relatori del convegno. Gli abbiamo chiesto di spiegarci intanto di che tipo di legame si tratta e su cosa si concentra la sua ricerca.
So almost every hormone in our body and almost every brain chemical in our brain go up and down with a 24 hours rhythm.
Quasi tutti gli ormoni del nostro corpo e quasi tutti i prodotti chimici, come i neurotrasmettitori, hanno dei livelli che variano nell'arco delle 24 ore, cioè vanno su e giù a seconda dell'ora, ovvero del momento del giorno o della notte. Analogamente, anche quando il nostro organismo metabolizza lo zucchero, i grassi e il colesterolo, lo fa seguendo un ritmo preciso, per cui un ritmo circadiano forte ed equilibrato ci aiuta a bilanciare tutti questi elementi: ormoni, prodotti chimici, nutrienti, colesterolo e grassi. La mia ricerca si concentra su come i cicli del giorno e della notte e i regimi alimentari, tra cui anche il digiuno o una restrizione alimentare, su come i cicli del giorno e della notte, dicevo, possano rafforzare il ritmo circadiano, mantenendoci in salute.
Ma si può parlare anche di un influsso del ritmo circadiano sui cicli del giorno e della notte e sui regimi alimentari?
Yes, and that's a good question. Actually, circadian rhythm regulates three foundations of our health.
Sì, buona domanda. In realtà i ritmi circadiani regolano tre elementi fondamentali per la nostra salute: il sonno, la nostra alimentazione e la nostra attività fisica. Il ritmo circadiano dice al nostro cervello quando avere fame, quando avere sonno e quando dobbiamo fare un'attività fisica. Ma non sempre ascoltiamo queste istruzioni. Mangiamo in orari sbagliati, dormiamo troppo poco e non facciamo attività fisica. E tutto questo influisce e sconvolge un po' il nostro ritmo circadiano, il nostro orologio interno.
But if we don't listen to that instruction and eat at the wrong time, sleep less, or don't do physical activity, that messes up our clock.
E dunque quando dovremmo mangiare? Quando sarebbe meglio mangiare?
Yeah, so what we found is when we restrict our eating to somewhere between 8 to 10 hours.
Abbiamo scoperto che quando riduciamo l'arco di tempo in cui ci alimentiamo a 8-10 ore durante il giorno, questo migliora il nostro ritmo circadiano, migliora il nostro sonno e il nostro metabolismo, disintossica il nostro organismo e migliora anche lo stato dei nostri ormoni.
It improves our metabolism, it detoxifies our body and it improves all the body hormones.
Il dottor Panda e la sua equipa ha infatti recentemente scoperto che il mantenimento di un ciclo di digiuno quotidiano, comunemente conosciuto come alimentazione a tempo limitato, può prevenire e invertire malattie metaboliche.
Yeah, so when I say fasting in this case it's only 12 to 16 hours of without food.
Quando parlo di digiuno, io in realtà parlo di una astensione dal cibo di 12-16 ore almeno durante il giorno. E in questo lasso di tempo ci sono migliaia di geni che si attivano, non soltanto per togliere le tossine del nostro corpo, ma anche per riparare tutti i danni che il nostro corpo può avere subito durante le ore in cui ci si è alimentati.
To detoxify our body and also repair any damage that's done during eating time.
Analogamente, anche l'assunzione di farmaci dovrebbe tener conto dei ritmi circadiani, che è un nuovo e interessante campo di ricerca. Ma noi torniamo all'alimentazione. Tra i risultati più interessanti delle ricerche del professor Panda e di Walter Longo, pubblicati sulla rivista Cell STEM dal team californiano della University of Southern California, vi è la scoperta che la pausa alimentare sarebbe una panacea per la rigenerazione cellulare del sistema immunitario. Per arrivare a queste conclusioni, i ricercatori hanno condotto uno studio durato 6 mesi. Sottoponendo i partecipanti ad un periodo di digiuno di 4 giorni, gli studiosi hanno potuto osservare che il sistema immunitario fa una specie di pulizia generale, eliminando le cellule inutili. Contemporaneamente, in modo naturale, rimette in funzione le cellule staminali deputate alla rigenerazione cellulare. E non solo, secondo Longo, potenzialmente questa pratica sul cibo potrebbe favorire l'eliminazione di cellule anomale, precursori di cellule cancerogene. E dunque sarebbe importante che studi come questi venissero diffusi anche nelle scuole, non solo negli ospedali, perché le persone imparino ad alimentarsi meglio.
Yes, I think starting from school, just like we have physical education for kids, we should have health education for kids.
Sì, credo che bisognerebbe proprio partire dalla scuola. Così come c'è l'educazione fisica, ci dovrebbe essere anche una educazione alla salute. Questa è una grossa sfida, perché se si va in supermercato, vediamo che ci sono dai 10.000 ai 40.000 tipi di generi alimentari e questi cambiano anche durante le stagioni. Ma non possiamo fare uno studio a lungo termine su quali siano migliori o peggiori. Non possiamo fare uno studio sistematico. Per cui dobbiamo alternare momenti di alimentazione con momenti di digiuno, perché è proprio durante il digiuno che il corpo riesce a combattere gli effetti negativi di molti alimenti e ci mantiene sani.
During fasting, the body will fight the bad effect of many bad food.
Dunque, il messaggio è chiaro, si tratta di gestire al meglio il nostro organismo e la nostra salute. Grazie a Lorenzo Barenco per l'assistenza tecnica, da Clara Caverzasi un caro saluto e buon digiuno a tutti.